SBS Italian.
E allora apriamo la pagina sportiva dal calcio e guardiamo i risultati della 20ª giornata del campionato italiano. Chievo-Verona-Udinese 1-1, Fiorentina-Inter 1-1, Torino-Bologna 3-0, Milan-Crotone 1-0, Benevento-Sampdoria 3-2, Genoa-Sassuolo 1-0, a Ferrara-Lazio batte Spal 5-2, Napoli-Hellas-Verona 2-0, a Roma-Atalanta batte Roma 2-1, a Cagliari-Juventus batte Cagliari 1-0.
Il Napoli conduce in testa alla classifica con 51 punti, seguito dalla Juventus con 50, Inter 42, Lazio 40, Roma 39, Sampdoria e Atalanta 30, Fiorentina, Udinese e Torino insieme al Milan 28 punti, Bologna 24, Chievo Verona 22, Genoa e Sassuolo 21, Cagliari 20, Spal Crotone 15 punti, Hellas Verona 13 e chiude in fondo alla classifica il Benevento con 7 punti. Due vittorie consecutive di fila.
E per parlare di quello che è successo appunto sui campi della Serie A nel turno che precede la sosta invernale, è entrato in studio Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Che precede soprattutto l'inizio degli Australian Open. Buongiorno, buona settimana a voi e a tutti.
Non dimentichiamoci gli Australian Open, ne parleremo tra poco.
Dunque, ormai è chiaro che il duello per lo scudetto è limitato a Juventus e Napoli. Le prime due della classe hanno vinto, allungando ulteriormente sulla concorrenza. Ha iniziato il Napoli, che in casa ha piegato il Verona per 2-0 al termine di un match a senso unico, preceduto però da qualche scontro tra le due tifoserie. Che cosa è successo?
Allora, iniziamo da quest'ultimo dato di cronaca, perché al momento dell'arrivo in treno di circa 200 tifosi dell'Hellas Verona ci sono stati attimi di paura a Napoli, questo perché la Digos della questura del capoluogo campano, che monitorava l'arrivo dei supporter scaligeri, ha scoperto che oltre un centinaio di ultra napoletani appartenenti alle frange più violente del tifo organizzato stavano per tendere un agguato con mazze da baseball, cinghie, borchiate ed eccetera eccetera, insomma armi improprie, nascondendosi tra l'altro nei vicoli che circondano Piazza Garibaldi, che è la piazza appunto della stazione di Napoli. Alla fine, per circa 20 minuti, gli scontri ci sono stati, ma hanno visto da una parte gli ultra del Napoli, dall'altra le forze dell'ordine. Il bilancio è stato di 5 agenti contusi e di un fermo. Per quanto invece riguarda lo sport, il calcio e la gara del San Paolo, al San Paolo sono proseguiti gli scontri però soltanto verbali tra le due tifoserie, tra le quali c'è una storica rivalità. Comunque c'è un dato che riassume brevemente il divario tra le due squadre: il primo tiro nello specchio della porta del Verona è arrivato all'82esimo con Pazzini, che era subentrato a Ken. Per il resto, partita come era facile prevedere a senso unico, l'ha fatta soltanto la squadra di Sarri, l'ha vinta la squadra di Sarri, che ha ottenuto 3 punti abbattendo il bunker della formazione di Pecchia con Koulibaly e Callejon. Alla fine, al termine della gara, hanno chiesto in conferenza stampa al tecnico del Napoli Maurizio Sarri se la sua squadra non sia stata un po' troppo leziosa. Ascoltiamo la risposta del tecnico partenopeo.
Secondo me non siamo stati leziosi oggi, perché un conto è essere leziosi nella fase di impostazione o a metà campo. Noi, per caratteristiche, scelte giocate dentro l'area di rigore avversaria le dobbiamo anche fare. E queste 1-2 in velocità in cui ci può venire dentro il colpo di tacco, però per noi è quasi una necessità quella di giocare in velocità dentro l'area di rigore avversaria. Quindi io mi arrabbo molto di più quando vedo certe soluzioni in zone di campo dove ci possono creare problematiche e non dare benefici.
Vedi, la disabitudine a non utilizzare i termini volgari non gli è venuta a rabbia,
esatto.
Perché in genere utilizza altri vocaboli. Questo era Maurizio Sarri.
Allora, queste le sue considerazioni in conferenza stampa. Al Napoli poi ha risposto la Juventus, che ha sofferto invece oltre ogni aspettativa a Cagliari, tornata dalla Sardegna con un gol, 3 punti, però tantissime polemiche per le decisioni arbitrali.
Allora, diciamo innanzitutto che il tecnico della vecchia signora Massimiliano Allegri a Cagliari ha rinunciato a Mandzukic per dare una chance dall'inizio a Bernardeschi, il quale, come spesso gli capita quando effettivamente gioca dal primo minuto, ha fatto la differenza. Sicuramente ha avuto ragione Allegri, nel senso che Bernardeschi ha segnato su assist di Douglas Costa il gol da 3 punti. In realtà però, come detto, in Sardegna la Juventus ha colpito un paio di legni, sempre con Bernardeschi, una traversa con Dybala, ma in parte deluso e ha sicuramente sofferto. Ha perso Dybala per infortunio, anche se l'entità dell'infortunio stesso non sembra particolarmente grave. L'argentino ci sarà sicuramente in Champions contro il Tottenham tra un mesetto. Juventus che dunque con questi 3 punti resta in scia al Napoli. Ascoltiamo al termine della gara proprio le parole di Massimiliano Allegri.
Per noi era importante portare a casa la vittoria, credo che la squadra nelle ultime 12 partite abbia vinto 11 volte, abbia fatto un pareggio se non sbaglio, e quindi c'è da fare i complimenti ai ragazzi perché siamo in scia al Napoli, abbiamo staccato la Roma e l'Inter ed era importante chiudere prima della sosta e qui a Cagliari con una vittoria, sapendo delle difficoltà che andavamo a incontrare.
Dunque Juventus a quota 50 ad una lunghezza dal Napoli, dall'altra parte il Cagliari riesce comunque a testa alta perché per impegno e per occasioni si è fatto valere e poi recrimina per almeno due episodi. Una gomitata di Benatia a Pavoletti, tra l'altro nell'ambito della stessa azione che ha poi portato alla rete di Bernardeschi, e poi per un altro episodio che ha visto protagonista anche in questo caso il match winner, il quale Bernardeschi ha commesso un fallo di mano in area, un fallo di mano su un cross, c'erano circa 14-15 metri di distanza tra il giocatore del Cagliari che ha effettuato il cross al centro e Bernardeschi, quindi non si può parlare di involontarietà.
Però è stato giudicato tale.
Allora, diciamo che l'arbitro, nonostante fosse in ottima posizione, evidentemente non ha capito che Bernardeschi ha cercato di togliersi dalla palla, ma ha colpito sicuramente la sfera con il braccio. Quel che però è diciamo clamoroso, assurdo dal punto di vista dei cagliaritani, è che nonostante le polemiche e le proteste non abbia chiesto l'arbitro Calvarese l'intervento del VAR. Allora ascoltiamo le proteste molto veementi al termine della gara del presidente del Cagliari Tommaso Giullini, il quale ai microfoni di Mediaset ha parlato di campionato falsato.
No, purtroppo non sono riuscito a capire, soprattutto non sono riuscito a capirlo da chi era la VAR. Così non va bene, perché noi ci giochiamo la vita in queste partite, un punto per noi è tutto, noi siamo bravi, buoni, però non possiamo in questi casi non rimarcare che così il campionato, almeno giù, è falsato. Poi se si vuole creare un bel campionato in testa e far sì che le grandi vincono sempre è un altro discorso. Io questo non lo capisco, ma come che credo non l'hanno capito a Crotone col fallo di Mertens di mano. Cioè è incredibile non andare a rivedere una cosa del genere, è incredibile.
Senza mezzi termini, il presidente del Cagliari, Tommaso Giullini. Alle spalle di Napoli e Juventus, tre squadre racchiuse in tre punti. Si giocheranno verosimilmente i due posti validi per la qualificazione alla prossima Champions League. In una giornata nella quale hanno steccato sia l'Inter sia la Roma, sono cresciute le quotazioni della Lazio, che invece è andata a vincere a Ferrara grazie a quattro reti di Ciro Immobile.
Sì, 5-2 per la formazione di Simone Inzaghi contro la Spal. Immobile, con il quale la Lazio ha ritrovato un bomber che in maglia biancoceleste mancava da più di 20 anni, dall'epoca di Beppe Signori, un attaccante che contro la Spal ha segnato di sinistro, di destro due volte e di testa, si è portato a casa il pallone assieme al suo allenatore Inzaghi, al compagno di squadra Parolo, è entrato a far parte degli 8 giocatori della storia della Lazio capaci di segnare almeno 4 gol in una partita e ha in questa stagione dei numeri incredibili, è già diventato uno dei primi 10 marcatori più prolifici in Serie A nella storia della Lazio. Ha soprattutto segnato in media quest'anno un gol ogni 78 minuti, potrebbe insomma, continuando di questo passo, già arrivare nella top 5 dei migliori marcatori della storia laziale in questa sola stagione. A Ferrara, oltre a Ciro Immobile, è andato a segno anche Luis Alberto, che forse ha realizzato la rete più bella tra le 5 della formazione di Simone Inzaghi, il quale ha sottolineato giustamente però la prestazione del collettivo. Ascoltiamolo.
Avevamo preparato la partita molto bene perché insomma abbiamo grandissimo rispetto per la Spal, perché è una squadra che anche nella partita d'andata ci aveva messo in difficoltà, quindi non abbiamo sottovalutato questa trasferta, abbiamo fatto degli ottimi gol, penso che insomma la gente si sia divertita e per noi è stata una vittoria importantissima.
Allora, queste le parole di Simone Inzaghi, allenatore di una Lazio che, trascinata appunto da Ciro Immobile, ha superato la Roma e si è avvicinata all'Inter con la possibilità di scavalcarli grazie al recupero con l'Udinese. I nerazzurri, in vera crisi nelle ultime settimane, non sono andati oltre il pareggio al Franchi di Firenze, dove sono stati nuovamente palesati i limiti della rosa a disposizione del tecnico Spalletti, Dario.
Sì, Spalletti che poi ha perso la pazienza proprio a Mediaset Premium, è esploso sul discorso rosa carente, un discorso nato perché l'Inter si è schierato con Santon che non era in buone condizioni fisiche dall'inizio, poi a partita in corso è subentrato Nagatomo che a sua volta era in condizioni fisico-atletiche deficitarie, quindi all'ennesima domanda a Spalletti sulla rosa carente dell'Inter il tecnico toscano dei nerazzurri è letteralmente sbottato. Diciamo per quanto riguarda la gara che in realtà la Fiorentina ha ottenuto un punto grazie alla rete di Giovanni Simeone al 90esimo, per il resto Spalletti ha detto: una persona non si giudica giudica dalle risposte, ma le domande che fa. La mia mamma a casa, 80 anni, sa che mi manca un centrale difensivo. Allora, ascoltiamo un estratto del battibecco tra il tecnico dell'Inter e in pratica tutta la redazione di Mediaset Premium.
Non so più che dire, ragazzi. Dite che vi pare, lo chiedo a lei come la giudica. Ma uguale, che giudico? Poi negli spogliatoi ci devo andare io se dico che questi non sono buoni. Ci vada lei a dirgli.
Non ho detto scarsa,
se dico che ci mancano calciatori perché questi non bastano, poi che volete da me? Fate vostro, giudicatela come vi pare e va bene tutto. Ora siamo in difficoltà numerica, per cui poi che devo fare? Vol lì e gli dico che non sono buoni, che ne voglio degli altri, a chi? A voi? Poi fate come vi pare, giudicate, ognuno fa il suo lavoro, io continuo a lavorare perché devo lavorare, perché poi naturalmente ci si piglia le responsabilità perché bisogna prendersi le responsabilità, però è chiaro che qualche difficoltà oggettiva è lì, è sotto gli occhi.
Noi vogliamo più tecnici vengano da Firenze o perlomeno dalla Toscana in Serie A.
Dici che intrattengono meglio.
Io vo lì e gli dico.
Queste sono appunto state le parole del tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, il quale però si è consolato grazie all'ennesimo passo falso della Roma che consente ai nerazzurri di rimanere al quarto posto. I capitolini sono stati battuti in casa dall'Atalanta per 2-1. Dario, come è andata all'Olimpico?
Crisi giallorossa senza fine, perché dopo le ultime delusioni la squadra di Francesco è caduta anche in casa contro l'Atalanta, uscendo per il momento dalla zona Champions. Anche la Roma, così come la Lazio, deve recuperare una partita, in questo caso però a Marassi contro la Sampdoria. Dunque Roma scavalcata dai biancocelesti. La vittoria dell'Atalanta è maturata nei primi 20 minuti con le reti di Cornelius e De Roon, e a conti fatti è stata una vittoria più che meritata, perché l'Atalanta è stata in parità numerica soltanto nel primo tempo. In quel primo tempo la squadra di Gasperini ha anche sfiorato almeno in un paio di circostanze il 3-0. Poi all'inizio ripresa Massa spedito negli spogliatoi proprio De Roon per espellendo il giocatore dell'Atalanta. La Roma ha ritrovato un po' di verve, ha accorciato le distanze con Dzeko che finalmente è tornato al gol, ma non è bastato ai giallorossi, e così l'Atalanta, dopo aver eliminato il Napoli dalla Coppa Italia andando a vincere 2-1 al San Paolo, si è tolta la seconda soddisfazione di prestigio nel giro di 4 giorni. Allora ascoltiamo proprio le parole di Giampiero Gasperini, tecnico degli orobici.
È normale che poi dopo una volta in 10 dovessimo soffrire. È chiaro che è una partita spezzata in due, un primo tempo veramente molto molto buono da parte nostra, con 2 gol e tante situazioni pericolose, e con un buon dominio della gara, vorrei dire, e poi invece un secondo tempo giustamente di sofferenza, dove abbiamo preso anche il gol abbastanza presto, però in questo momento i ragazzi hanno un morale, hanno un credo, hanno una fiducia enorme e anche tanto tanto carattere. Volevano bissare la vittoria col Napoli, sapevamo che era molto difficile contro questa Roma che è veramente una squadra forte, però abbiamo in questo momento un morale altissimo e per noi è stata una vittoria straordinaria.
Questo era il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini. Atalanta che si avvicina alla zona Europa League. Come dicevamo, invece, in casa romanista è crisi aperta. Nella circostanza, l'esclusione di Raja Nainggolan per un provvedimento disciplinare è stata ovviamente a questo punto sempre più destinata a lasciare strascichi. Rimane il fatto che dopo aver vinto il proprio girone di Champions League davanti a Chelsea e Atletico Madrid e aver conquistato i 3 punti nel derby, in pratica nell'ultimo mese la Roma ha vinto soltanto una volta, ha visto sfumare prima l'obiettivo Coppa Italia, adesso in campionato è precipitata a meno 12 dal Napoli, anche se con una partita da recuperare. Secondo il direttore sportivo dei giallorossi, Ramon Rodriguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, il problema è soprattutto, o quantomeno probabilmente, mentale. Ascoltiamolo.
È difficile sapere, no? Qualcuna volta i problemi sportivi arrivano perché prima c'è un problema mentale, no? E magari forse no, abbiamo saputo amministrare bene tante risultati positivi. Perché se guardiamo un po', dopo il primo posto, dopo vincere il derby, no, abbiamo cominciato a andare male.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Magica Fossati con voi fino alle 10 e con noi c'è anche Dario Castaldo negli studi per parlare proprio di calcio.
E riprendiamo l'analisi delle partite della prima giornata di ritorno del campionato italiano e passiamo al successo del Toro sul Bologna, arrivato ad appena 48 ore dall'ingaggio del nuovo tecnico Granata, Walter Mazzarri.
Eh sì, non poteva davvero iniziare meglio l'avventura Granata dell'ex tecnico di Napoli, Inter, Regina e Watford, che era arrivato al Torino appena giovedì per sostituire l'esonerato Siniša Mihajlović e che ha ottenuto tutta la posta in palio battendo per 3-0 il Bologna con reti firmate da De Silvestri, gran gol di testa, Niang, gran bella rete, e Iago Falk. Così insomma il Toro ha rotto un digiuno casalingo che durava addirittura dal 29 ottobre, quando i Granata avevano sconfitto il Cagliari, salvando in quella circostanza per la prima volta la panchina proprio del serbo. Mazzarri ha ritrovato, come detto, Niang, che aveva già allenato al Watford, e poi ai microfoni della Rai ha spiegato che il 23enne attaccante franco senegalese Mbaye Niang ha tutte le carte in regola per diventare un campione, a patto però che tenga sempre la spina attaccata. Parole di Mazzarri, ascoltiamolo.
Mbaye ha solo bisogno di riuscire a stare concentrato, a tirar fuori il massimo dalle sue potenzialità pazzesche. Lui ha delle potenzialità che a volte gli dico, ma forse non lo sai nemmeno te di averle. Lui può far tutto, basta che si alleni bene, e questo lo fa perché ho saputo che se, da un punto di vista professionale è bravo, è maturato. Deve solo avere sempre la corrente attaccata e tirar fuori invece che il 70% del potenziale, il 100%. Allora potrà fare una carriera incredibile ancora.
E questa era Mazzarri. Senti Dario, un'altra squadra che aveva cambiato allenatore, anche se finora i risultati sono stati altanellanti, è stato il Milan. I rossoneri hanno piegato il Crotone di misura. La buona notizia per il Diavolo è che il match winner è stato uno dei giocatori più criticati in questa stagione.
Quello che doveva spostare gli equilibri, Leonardo Bonucci. Intanto diciamo appunto che per il Milan nel 2018 inizia con una vittoria 1-0 contro il Crotone a San Siro. A far sorridere Gattuso è stato il capitano, al primo gol in maglia rossonera, in realtà autore di quello che la Jalapas Band avrebbe definito un vero e proprio gollonzo, cioè ha approfittato Bonucci di un'incerta uscita del portiere dei calabresi Cordas, che di pugno ha respinto il pallone proprio sulla testa di Leonardo Bonucci, ex juventino. Insomma, ha deciso il match, nel quale in realtà il Milan ha costruito parecchio, ha colpito un palo con Suso, ha avuto una grande occasione con Bonaventura, in un paio di circostanze ci sono stati dei gol annullati dal video assistance referee, ma poi nel finale c'è anche stato un salvataggio determinante di Donnarumma su Trotta. Alla fine insomma moderatamente soddisfatto Rino Gattuso, tecnico del Milan, al quale hanno chiesto se la rete possa effettivamente aiutare a sbloccare Leonardo Bonucci, fin qui tra i giocatori più criticati. Gattuso:
ma Bonucci in questo momento penso che la tranquillità, lo stare bene la deve trovare all'interno del gruppo, della squadra, perché da solo ho visto pochissimi giocatori nella mia vita che vincevano le partite da solo. Leo fa parte, siamo un collettivo, siamo una squadra, e penso che in questo momento abbiamo l'obbligo e il dovere di mettere tutti i giocatori, i componenti della squadra nelle migliori condizioni e di fargli esprimere al massimo.
Queste le parole di Gattuso. Dario, cosa è successo in sintesi nelle rimanenti partite del campionato italiano?
Allora, diciamo che almeno in questa fase della stagione i cambi portano bene, non soltanto Mazzarri, non soltanto Gattuso, ma anche il Genoa, per esempio, che ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo. La formazione di Ballardini ha battuto in casa il Sassuolo per 1-0 con gol di Galabinov a 10 minuti dal termine. Allunga la striscia positiva anche l'Udinese di Massimo Oddo, che ottiene un buon punto al Bentegodi contro il Chievo. L'impresa di giornata è però firmata dal Benevento, che ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, stavolta 3-2 in rimonta contro la Sampdoria. Samp che era andata a riposo in vantaggio per 1-0 con rete di Caprari. Alla fine nella ripresa il Benevento di De Zerbi ha sfruttato una doppietta di coda, e a questo punto, se vogliamo, le streghe possono addirittura pensare ad una clamorosa salvezza. Ascoltiamo il tecnico dei campani, De Zerbi.
Ma adesso stiamo raccogliendo punti, le partite le avevamo fatte buone anche prima, è solo che non raccoglievamo punti, allora passava inosservata la prestazione. Oggi abbiamo fatto un'altra grande partita contro una squadra forte che non è del nostro livello, e quindi vale ancora in maniera maggiore questa vittoria.
De Zerbi, me lo aspettavo più carico, Dario, cioè mi hai detto grande rimonte, eccetera, eccetera, invece un profilo bassissimo. Allora noi parleremo anche del campionato australiano nella seconda ora, la A-League, però nei minuti che ci mancano, Dario, apriamo una finestra sul tennis. Infatti tra una settimana scatteranno gli Australian Open, alcuni tra i big sono già arrivati a Melbourne, ma appunto quelli che stanno preparando il primo slam stagionale nei tornei di avvicinamento si stanno già comportando molto bene.
Sì, c'è già Rafa Nadal a Melbourne Park, è arrivato l'altro ieri, già si è allenato, appena arrivato, ieri è stato il turno di Stan Wawrinka, poi in serata atterrato Roger Federer, non prima però di aver vinto la Hopman Cup, l'esibizione, la ricca esibizione di Perth, lo svizzero che l'aveva vinta 17 anni fa, quando era poco più che adolescente, ragazzino all'epoca, in coppia con Martina Hingis. In questo caso con lui c'era Belinda Bencic, che Federer alla fine ha incoronato come migliore in campo, miglior giocatrice in campo, se non altro nel doppio che ha determinato la sfida finale tra Svizzera e Germania. Va detto che Federer nel corso della settimana ha vinto tutti e quattro i singolari giocati, ha avuto però ovviamente bisogno anche dell'apporto della sua compagna di squadra Belinda Bencic. Allora ascoltiamo proprio il numero 2 al mondo, elogiare la prestazione della sua compagna di squadra.
This year round to really come here and trying to win and actually getting it done was a wonderful feeling. Totally different to when I won it with Martina, because I was the apprentice and she was the master, and now this time around it's maybe this way. So great week. Can't thank Belinda enough. She's been, in my mind, in the doubles, the MVP. So she got back those returns when it really mattered, and this made us win the match. She maybe won't admit it, but one day she will understand what I meant.
Immaginate nei panni di Belinda Bencic con Federer che vi dice è stata la migliore in campo. Ecco.
Infatti sentiva che stava per svenire dall'emozione, probabilmente.
Dillo ancora, Roger.
Eh sì, insomma, mentre Federer trascinava la Svizzera al successo alla Hopman Cup, intanto c'erano dei tornei. Ricordiamo, la Hopman Cup non assegna punti validi per la classifica, ma c'erano tutta una serie di altri tornei invece validi per il calendario del maschile e femminile. Tra gli uomini, a Pune in India si è imposto Gilles Simon, mentre a Doha in Qatar il successo è andato da un altro francese, Gael Monfils, ma quel che ci riguardava più da vicino avveniva a Brisbane, dove nel torneo più prestigioso della settimana il successo è andato a Nick Kyrgios, il 22enne di Canberra. Grazie a questo successo salirà al 17esimo posto nel ranking, ha vinto una bella semifinale contro Grigor Dimitrov, ieri invece ha dominato la finale contro l'americano Ryan Harrison, allenato fino all'altro ieri da Davide Sanguinetti, poi ha scaricato così il coach italiano Harrison, così è stato punito da Nick Kyrgios, che gli ha lasciato appena 6 game in finale. Kyrgios, che lo scorso anno era rimasto a bocca asciutta, ha ottenuto dunque ieri a Brisbane il quarto titolo, il quarto successo della carriera. Nel 2016 aveva vinto Marsiglia, Atlanta e Tokyo, e poi al momento della premiazione il giovane di Canberra ha ringraziato il suo coach, che in realtà più che un coach è uno sparring, ma più che uno sparring è un amico, Matt Reed, ormai ex giocatore. Allora ascoltiamolo Nick Kyrgios.
I want to congratulate my coach Matt Reed. He does more than that. He's my best friend. He's pretty much my team, and he keeps me motivated and he travels with me, and he doesn't get the credit that he deserves.
Questo è Nick Kyrgios che ringrazia il suo coach Matt Reed. In campo femminile il successo è andata alla vincitrice del torneo di Roma dello scorso anno, Elina Svitolina, l'ucraina, che si è aggiudicata prima una bella semifinale contro la Pliskova, poi in finale ha dominato la bielorussa Sasnovic. Allora ascoltiamo la Svitolina, chi l'ha chiesto se a questo punto si possa considerare la favorita o comunque tra le favorite agli Australian Open.
I try to take one match at a time, try to really focus on what I have to do on court. You know, Grand Slam is always is very important to play well. You have lots of pressure, you know, it's different situation, and everyone is playing extremely well there, and it's very important to be really fresh and ready for the fight.
Svitolina, quella che abbiamo appena sentito. Dario, velocissimi, che cosa succede in questa settimana pre-Australian Open?
Allora, c'è il torneo di Auckland al maschile, ma per il resto si gioca in Australia, si gioca il WTA, quindi il torneo femminile di Hobart. A Sydney ci sono uomini e donne. A proposito di donne, oggi il programma verrà aperto da una bella sfida, quella tra la vincitrice degli ultimi US Open femminile, l'americana Sloane Stephens, e Camila Giorgi, rappresentante italiana. Per il resto c'è Ashleigh Barty, la numero uno australiana, italiana, una simpatica sfida tutta osi tra il giovane Alexei Popirin d'origine russa che l'anno scorso ha vinto Roland Garros a livello giovanile e lo zingaro del circuito così soprannominato l'australiano John Millman. Tutto questo per quanto riguarda il campo maschile a Sydney, ovviamente di questo e di tanto altro ancora parleremo nei prossimi giorni.
Grazie Dario, state ascoltando il programma in italiano di Radio SBS. In conclusione torniamo ad occuparci di sport e rivediamo i risultati e la classifica della A-League.
Sydney FC Newcastle Jets 2-2, a Brisbane Western Sydney Wanderers Brisbane Roar 2-0, a Perth invece Adelaide United 3-0 contro Perth Glory, Melbourne Victory Central Coast Mariners 1-1, Melbourne City Wellington Phoenix 2-1. In testa alla classifica sempre Sydney FC con 35 punti, seguiti da Newcastle Jets 27, Melbourne City 22, in fondo alla classifica i Wellington Phoenix con 7 punti.
E della 14ª giornata della A-League abbiamo parlato con l'esperto di calcio australiano Joe Russo. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Sydney FC ha rimontato contro il Newcastle Jets pareggiando per 2-2, gol verso la fine di Bobo che ha regalato a Sydney FC questo punticino in casa. Ma il fatto più importante è che Sydney FC non perde in casa da 24 giornate, veramente un record strepitoso per gli Sky Blues. Stasera veramente sono anche in trasferta, poi con la 15ª giornata che inizia stasera all'Line Park di Brisbane a Suncorp Stadium contro il Brisbane Roar. Ma il fatto è che Sydney FC in classifica veramente sta facendo delle grandi cose, 35 punti saldamente in testa alla classifica, distante dal Newcastle Jets con seconda posizione con 27 punti, su 8 punti di differenza, poi Melbourne City in terza posizione ne ha 22, dunque 13 punti di differenza, veramente una squadra incredibile, sta facendo veramente delle grandi cose questa stagione il Sydney FC.
Ah sì, tra l'altro senza il gol di Bobo le distanze tra Sydney FC e Jets si sarebbero ridotte a 5 punti, invece così facendo è ipotecato il Premier Split da parte della squadra di Graham Arnold, che come dicevi torna in campo contro il Brisbane Roar. Brisbane Roar che già ha dovuto cedere nella giornata del 5 gennaio ai Wanderers in casa 2-0, nella giornata nella quale si festeggiava un altro record, quello di Mark Bridge.
Eh sì, infatti per Western Sydney anche una bella vittoria in trasferta, sono due vittorie consecutive la squadra di Joseph Kombau, dunque forse una piccola rimonta in classifica per Western Sydney che ha avuto questo bruttissimo inizio di stagione, ma per il Brisbane Roar veramente la musica non cambia, sono in fondo alla classifica, in penultima posizione con soltanto 13 punti, è veramente un po' una mini crisi, vedremo se stasera riusciranno a strappare magari qualche punticino in casa contro il Sydney FC. Ma in questo incontro bisogna parlare anche della gomitata che forse c'è stata da parte di Massimo Maccarone su Brandon Center, l'abbiamo visto in televisione. Poi ovviamente quando un centravanti in area deve cercare un po' di posizione, poi c'è Santala, un giocatore che stuzzica un po' a destra e a sinistra, e forse c'è stato qualche scontro là, ma alla fine sono rimasti un po' delusi sia Santala che il tecnico Gombau per questo fatto dopo la gara.
E intanto però con questa vittoria al Suncoast Stadium i Wanderers entrano tra le prime sei, quindi al momento sarebbero ai playoff, questo soprattutto grazie alla crisi del Perth Glory che dopo aver concesso 6 gol al Sydney FC ne ha concessi 3 in casa all'Adelaide United. In questo momento la difesa della squadra del WA è la peggiore di tutta la A-League, ma è se vogliamo più l'attacco che fa notizia, perché era un attacco che veniva considerato tra i più prolifici, invece con appena 15 reti è il secondo peggior attacco di tutta la Lega, quello del Perth Glory. Che cosa sta succedendo?
Esatto, soltanto 15 reti segnate, poi 28 reti subite, è una cosa un po' triste per il Perth Glory. E poi anche, come hai detto tu, 9 reti in 2 giornate, 6 contro il Sydney FC 2 settimane fa qui in trasferta e poi sabato sera contro l'Adelaide e 3-0 subito in casa. L'unico giocatore che si può salvare un po' dal Perth Glory è sempre questo Diego Castro, questo centravanti attaccante che gioca molto bene di settimana in settimana, ma gli altri veramente lasciano molto a desiderare, infatti la difesa, come hai accennato tu, lascia molto a desiderare. Contro l'Adelaide United è veramente un pessimo risultato, perdere in casa contro una squadra così per 3-0 veramente lascia la mare in bocca a tutti i tifosi del Perth Glory.
Concludiamo con le due squadre di Melbourne. Il Victory aveva una buona chance in casa contro il Central Coast per cercare di guadagnare posizioni in classifica, invece il gol di Brescia è bastato soltanto per ottenere un punticino. Si è invece lasciata il periodo buio alle spalle l'altra squadra di Melbourne, il City, che ha superato in casa 2-1 il Wellington Phoenix con una doppietta dell'uomo che sembra costantemente sovrappeso e in realtà quando viene chiamato a timbrare il cartellino c'è sempre, cioè McCormack. Però prima ti chiedo di spiegarci questa curiosità, perché da calendario entrambe le squadre di Melbourne sono state sorteggiate per giocare nella stessa giornata a distanza di un'ora e mezza l'una dall'altra.
Ma sono delle decisioni inspiegabili veramente, Dario, non si può spiegare le decisioni della Federcalcio australiana. Poi mettere in televisione, diciamo, di sabato sera Melbourne City contro Wellington, una partita non direi deludente ma poco seguita, perché Melbourne City è certamente la seconda squadra di Melbourne, poi Wellington in trasferta è seguito ben poco, e mettere questo incontro, diciamo, in televisione sabato sera, perché quello di sabato sera è trasmesso anche dal canale One, del Channel 10, dunque è la partita più importante della giornata, mi sembra anche a me una decisione molto strana. Quello del Melbourne Victory è stata una partita, diciamo, in casa, soltanto si fa per dire, perché è stata trasferta veramente a Geelong, ma anche qui sì, le due squadre veramente qua si hanno fatto un po' di concorrenza sabato sera. Per quanto riguarda l'incontro del Melbourne Victory, abbiamo visto Blake Powell pareggiare, è entrato come sostituto e pareggiare il primo gol di Bystar Berisha. Blake Powell, che soltanto qualche anno fa giocava nella Lega Statale del New South Wales per l'Apia Leichhardt, ma il Melbourne City ha rimontato un po' il deficit contro il Wellington, gol di Krishna e poi doppietta, come ha accennato tu, di Ross McCormack. Ma dobbiamo anche dire in questo incontro che è entrato in campo Daniel Arzani, un giovane di 18-19 anni, e per 30 minuti circa si è comportato molto bene, ha giocato bene una partita strepitosa, ha dato a McCormack i due assist per le reti, e dunque Melbourne City è riuscito ad ottenere questa vittoria in casa, dopo, diciamo, 6 sconfitte nelle ultime 10 partite, tra l'altro.
Questo era Joe Russo, commentatore di A-League, al microfono di Dario Castaldo.
sbs.com.au/italian